Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
I poveri viaggiano. Alla stazione del Corriere allungano il collo come anatre che per guardare le insegne dei pullman. I loro sguardi sono quelli di chi ha paura di perdere qualcosa. La valigia che custodisce una radio a pile è un giaccone che ha il colore del freddo in un giorno senza sogni. Il panino di mortadella in fondo alla borsa. E il sole di suburbio e polvere oltre i viadotti. Fra il rumore degli altoparlanti e l'ansare del Corriere, hanno paura di perdere la loro corsa, nascosta nella debbia degli orari. Quelli che sonnecchiano nelle panche si svegliano spaventati, sebbene gli incubi siano un privilegio di coloro che nutrono le orecchie e il tedio degli psicanalisti, in studi asettici come il cotone che chiude il naso dei morti. Nelle file i poveri assumono un'aria grave che unisce timore, impazienza e sottomissione. Come sono grotteschi i poveri. E come i loro odori ci infastidiscono anche da lontano. E non hanno la nozione della convenienza, non sanno stare in pubblico. Il dito sporco di nicotina strofina l'occhio irritato, che del sogno ha trattenuto solo la cispa. Dal seno cadente turgido in filo di latte, scorre in una piccola bocca abituata al pianto. Alla stazione vanno e vengono, scavalcano e stringono valigie e pacchi. Fanno domande inopportune agli sportelli, sussurrano parole misteriose e contemplano le copertine delle riviste con l'aria stupita di chi non sa la strada del bel salone della vita. Perché questo andare e venire? E questi vestiti stridenti, questi gialli d'olio di Dende che fanno male agli occhi delicati del viaggiatore obbligato a sopportare tanti odori fastidiosi e questi rossi aggressivi di fiere mercatini? I poveri non sanno viaggiare né sanno vestirsi, tantomeno sanno abitare. Non hanno la nozione del comfort, sebbene alcuni di loro posseggano persino la televisione. In realtà i poveri non sanno neppure morire. Quasi sempre hanno una morte brutta e inelegante. E in qualsiasi parte del mondo danno fastidio. Viaggiatori inopportuni che occupano i nostri posti. Anche quando siamo seduti, e loro viaggiano in piedi. Look at
me. Abbiamo ascoltato del poeta brasiliano Ledo Vivo I poveri alla stazione delle Corriere. La società brasiliana continua a presentare un profondo divario nel godimento dei diritti umani. La crescita economica e i progetti sociali sostenuti dal governo brasiliano hanno contribuito a una certa riduzione delle disuguaglianze economiche. Tuttavia, nonostante i modesti miglioramenti nella riduzione della povertà, le disparità nella distribuzione dei redditi e della ricchezza si sono mantenute tra i più alti livelli della regione e le violazioni dei diritti umani subite dalle milioni di persone in permanente condizioni di povertà sono rimaste in larga parte senza risposta. Le comunità più povere hanno continuato a non avere accesso ai servizi, a vivere sulla propria pelle situazioni di elevata violenza fra bande, subendo sistematiche violazioni dei diritti umani da parte della polizia. La puntata Radio Amnesty di oggi affronterà alcune tematiche che descrivono un paese ancora pieno di contraddizioni e di criticità. Ed ora da Alessio, Mark e Andrea un breve quadro storico sul Brasile.
Dopo un breve periodo di governi democratici, nel marzo del 1964 i militari organizzarono un colpo di Stato ed instaurarono un regime dittatoriale. La presidenza fu assunta dal generale Henrique Castelo Branco, che mise fuori legge tutte le forze politiche. Due nuove costituzioni formalizzarono il regime militare, attribuendo poteri vastissimi al Presidente della Repubblica, tra cui lo scioglimento del Congresso, l'annullamento dei mandati parlamentari, la soppressione dei diritti civili e politici dei cittadini e la confisca dei loro beni. Seguirono movimenti di protesta prevalentemente studenteschi, i quali però furono duramente repressi. Anche i tentativi di dar luogo a una guerriglia rurale e urbana agli inizi degli anni 70 furono sventati dall'esercito. La repressione governativa contro ogni forma di dissenso fu condotta anche con l'appoggio di organizzazioni terroristiche di estrema destra, come lo Squadrone della Morte, responsabile di numerosi crimini. Il periodo della dittatura militare in Brasile finì nel 1984 con le grandi manifestazioni di Rio de Janeiro e San Paolo. Il governo militare, di fronte a questa situazione, fu costretto a concedere il ritorno ad elezioni democratiche che la popolazione reclamava.
Alessio ci ha fatto un breve quadro sulla dittatura militare in Brasile. Ora farò un breve quadro sulla situazione storica del Brasile nel Novecento. Nel 1889 il Brasile passa dalla monarchia costituzionale alla repubblica, con Deodoro da Fonseca presidente del paese. Fino al 1930 la presidenza si alternò tra due stati principali, quello di San Paolo e quello di Minas Gerais. In quello stesso anno Getúlio Vargas, rappresentante dell'opposizione al regime, oligarco dei grandi proprietari terrieri di San Paolo, con un movimento rivoluzionario riesce a destituire il governo e a prendere il potere. Nel 1937 sempre Vargas instaurò una dittatura di ispirazione fascista che durò fino al 1945. In quell'anno fu deposto da un colpo di stato militare che impose l'adozione di una nuova costituzione democratica e federale. In seguito a ciò il paese visse tra il 1946 e il 1964 una fase storica durante la quale si susseguirono più governi democratici. Questo periodo di democrazia fu interrotto da un altro colpo di stato militare. Il 31 marzo 1964 João Goulart fu destituito e venne instaurato un regime dittatoriale. Il primo presidente militare ad essere eletto fu il maresciallo Humberto de Alencar Castelo Branco, che sciolse tutti i partiti politici e inaugurò la dittatura militare, adottando una politica di liberismo economico che causò l'accentuamento delle sperequazioni sociali. Dal 1979 al 1985 fu in carica il presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo. Egli promulgò una legge elettorale che rese legali tutti i partiti politici tranne quello comunista.
Il periodo della dittatura militare finì nel 1984 con le grandi manifestazioni di Rio de Janeiro e di San Paolo. Nel 1989 si svolsero le prime elezioni libere dopo 25 anni di dittatura, che furono vinte da Fernando Collor de Mello, leader del nuovo Partito di Ricostruzione Nazionale, tendenzialmente liberal conservatore. Nel 1995 Fernando Henrique Cardoso conquistò la presidenza e attuò alcune riforme che prevedevano la privatizzazione delle imprese e il rigore finanziario. Questo ebbe un forte impatto negativo sulla popolazione più povera, oltre che aggravare la polarizzazione della ricchezza già presente nel paese. Tra il 2000 e il 2001 il Brasile festeggiò il suo 500° anniversario della scoperta. L'evento fu causa di alcune manifestazioni di protesta da parte degli indios, da sempre relegati ai margini del sistema statale. Nelle elezioni presidenziali del 2002-2003 si affermò Luiz Inácio Lula da Silva, esponente del Partito Operaio. Il nuovo presidente, attraverso il suo programma volto a favorire la giustizia sociale e a risolvere l'economia dissestata, riscosse ampi consensi, in particolare tra i ceti meno agiati. Nelle elezioni del 2010, Dilma Rousseff, anch'essa esponente del Partito Operaio, è stata eletta presidente.
Descobri que te amo demais. Descobri sem querer a vida, verdade. Pra ganhar seu amor fiz mandinga, fui a ginga de um bom capoeira. Dei rasteira na sua emoção, com o seu coração fiz zoeira. Fui à beira de um rio e você, uma ceia com pão, vinho e flor, uma luz pra guiar sua estrada na entrada.
entrega perfeita do amor, verdade.
Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Descobri sem querer a vida, verdade. Como negar essa linda emoção?
Abbiamo ascoltato la canzone Verdado di Gilberto Gil e Caetano Veloso. Intervistiamo oggi Paola Ramello, coordinatrice per il Brasile di Amnesty International Italia. Ciao Paola, alcune domande oggi sul Brasile per Radio Amnesty Perugia. Tra pochi mesi in Brasile si svolgerà uno tra i maggiori eventi sportivi del 2014, ossia il campionato mondiale di calcio. In vista di tale evento, il governo ha varato un progetto di sviluppo di infrastrutture urbane che ha portato durante l'intero anno allo sgombero forzato di intere famiglie in diverse comunità in tutto il Brasile. Durante l'esecuzione di questi sfratti sono stati rispettati i diritti di alloggio, i diritti sulla terra degli abitanti dei quartieri sgomberati? È stato garantito un equo risarcimento per le terre e le case espropriate?
Il Brasile si prepara ad ospitare la Coppa del Mondo nella prossima estate, ma non dimentichiamo che nel 2016 ospiterà le Olimpiadi, che richiederanno sforzo e investimenti in termini di infrastrutture ancora maggiori. Ed è nell'ambito dei grandi progetti legati proprio a questi mega eventi che sono in corso piani su larga scala che prevedono una profonda ristrutturazione urbana, soprattutto a Rio ma anche in altre città. Questo comporta anche la demolizione e ricostruzione di intere parti della città, e tra cui alcune favelas, dove molte persone si vedono a rischio di sgombero forzato. Per questo, questi eventi sportivi che potrebbero lasciare una grande eredità, un'eredità molto positiva per Rio, in realtà per tante persone diventano una minaccia. Vi faccio un esempio. Di Providência, che è considerata una delle più vecchie favelas in Brasile, costruita già nel 1800, poiché si affaccia sul porto e tutta quella zona interessata da un ampio progetto di rivalutazione urbana che tende a attrarre massicci investimenti, trasformando un'area d'affari di turismo. Quindi, e inoltre lì è previsto tutto un insediamento per le Olimpiadi, quindi un quartiere come Providência non si adatta né all'immagine che dovrebbe essere quella di una città olimpica, né è anche un impedimento per gli investimenti. Qui sono iniziati gli sgomberi, si prevede che in tutto siano sgomberate 800 famiglie, ma ce ne sono migliaia in altri quartieri, in altre zone della città. Quando sono iniziati gli sgomberi, le famiglie hanno lasciato le loro case in cambio di un sostegno finanziario per coprire i costi di affitto. Gli dissero che sarebbero stati costruiti nuovi appartamenti per loro entro il 2012, ma questo non è avvenuto, e quindi adesso queste famiglie temono che gli aiuti finanziari possano interrompersi senza che si rendano possibili disponibili nuovi alloggi. Dall'altro, quindi la gente si sente parecchio minacciata, nel senso che è costretta a lasciare le case e ad accettare le offerte delle autorità, però spesso non riceve il sostegno per essere risistemata in altra parte. Ci sono anche famiglie che al momento si sono rifiutate di lasciare questo quartiere, continuano a vivere tra le case demolite dei loro vicini in condizioni igienico-sanitarie allucinanti, nel senso che ci sono mucchi, spazzatura, acqua putrida, topi, insetti. Ora, negli ultimi tempi nello scorso anno Amnesty ha lanciato una campagna proprio contro gli sgomberi forzati. Ha consegnato nelle scorse mese fa circa alcune migliaia di firme al prefetto di Rio, e comunque c'è stata una mobilitazione. anche altre ONG oltre a Amnesty, per cui ci sono, diciamo, si è iniziata un'assistenza legale affinché ci siano delle consultazioni con i residenti e sia chiara la destinazione, siano chiari gli aiuti che vengono offerti a queste popolazioni, a queste famiglie per trasferirsi, ovvero che venga garantito il diritto della popolazione ad un alloggio adeguato e ad essere informati di ciò che loro succede a loro. Calcoliamo che sono popolazioni, fasce molto deboli della popolazione, molto, anche che hanno difficoltà ad accedere comunque ai meccanismi burocratici dell'informazione.
Secondo alcune stime, il costo per l'organizzazione dei mondiali si aggirerebbe intorno ai 30 miliardi di dollari. Per protestare contro tali ingenti spese a fronte di sempre minori risorse per i servizi sociali, nei mesi scorsi si sono succedute varie proteste pacifiche, alle quali la polizia ha risposto con inaudita violenza, arrivando addirittura a lanciare lacrimogeni e granate direttamente nelle case. Qual è in generale la situazione in Brasile per quanto concerne la libertà di espressione e di manifestazione?
Sì, all'inizio dell'estate scorsa moltissima gente è scesa per le strade e ha manifestato nelle principali città del Brasile. Ci sono stati giorni in cui c'erano 80 manifestazioni in diverse città, cioè in 80 città diverse. Sono manifestazioni nate inizialmente dagli aumenti del costo dei trasporti pubblici a Rio e a São Paulo, a fronte tra l'altro di servizi veramente carenti, ma che hanno avuto anche come obiettivi gli sprechi della spesa pubblica, la corruzione. Era molto tempo, occorre dire, forse dai 92, che la gente non scendeva, non si vedeva in Brasile una mobilitazione così massiccia. Certo, ci sono stati casi di forte repressione, ma qui il problema direi che non si lega tanto alla mancanza di libertà di espressione, quanto al problema dell'uso della forza da parte della polizia, indipendentemente dal caso specifico delle manifestazioni nell'estate scorsa. Ecco, il problema della violenza e dell'uso della forza da parte delle forze di polizia è un problema aperto nel Brasile di oggi.
Nei singoli stati della federazione brasiliana continuano a sussistere gravi problemi di sicurezza pubblica, con decine di migliaia di persone uccise nell'ambito di crimini violenti. In tale contesto, quali sono le politiche adottate dagli stati e qual è il ruolo svolto dalla polizia e dalle forze dell'ordine?
Dobbiamo dire che nonostante il notevole progresso economico fatto dal Brasile negli ultimi 10 anni e anche la capacità di togliere dall'estrema povertà una fetta della popolazione, il Brasile rimane uno stato con un divario sociale molto forte e la violenza possiamo dire che sia endemica, e l'attuale risposta per quanto riguarda la sicurezza pubblica non solo non riesce a ridurre la violenza, ma innesca spirali di ulteriori violenze, e si collega a quello che dicevo prima dell'uso delle forze di polizia e anche della loro impunità. Vi vorrei dare due esempi concreti. Una notizia di sabato scorso: a São Paulo sono morte 9 persone sospettate di far parte di una banda che attaccava sportelli bancari automatici nella zona tra São Paulo e Minas Gerais. Sono morte 9 persone in un conflitto fuoco che ha coinvolto una 30ina di persone, ci sono stati anche 3 poliziotti feriti in modo non grave, fortunatamente. Ora, a fronte, cioè, 9 persone sono tante, ma cosa succederà dopo questo? Cioè, chi investigherà? Ci saranno le indagini? Sono domande che rimangono aperte, perché spesso nonostante il lavoro della polizia intenso, ci sia un forte impegno comunque per debellare la criminalità, c'è comunque un uso indiscriminato della forza che fa sì che alla fine sia molto difficile venire a capo di quello che ci... quindi la risposta per ridurre la violenza in molti casi non fa che inasprire la situazione. Un altro caso di cui si è occupata Amnesty, ha lanciato un'azione urgente nell'autunno scorso, è il caso di Amarildo Souza Lima, un signore di 32 anni che abitava nella favela di Rossigna, Rio de Janeiro, che è stato arrestato per un interrogatorio dalla polizia militare che aveva fatto un'incursione in quella favela. Questo è un elettricista e a luglio è stato preso, in realtà scambiandolo per un trafficante di droga, è stato portato in commissariato e non è più uscito. La polizia sostiene che lui è uscito la sera stessa, il giorno dopo, insomma questa persona è scomparsa. Probabilmente, non si sa che cosa sia successo, Amnesty ha lanciato questa campagna internazionale che si chiamava Dov'è Amarildo, in cui tutti si sono... noi attivisti siamo in tutto il mondo, si sono fatti una foto col cartello Dov'è Amarildo da mandare alle autorità brasiliane, perché anche qui è iniziata una indagine interna della polizia militare e su questa scomparsa, però a questo momento non ci sono stati aggiornamenti da parte delle autorità nei confronti degli avvocati e della famiglia che aveva chiesto appunto questa indagine, per cui si pensa che forse possa essere il risultato di un interrogatorio troppo violento, però di fatto una risposta non è ancora stata data, per cui l'appello di Amnesty è proprio che il Brasile possa veramente fare un passo avanti nel rispetto dei diritti umani, occorre che venga messa fine all'impunità delle azioni da parte della polizia.
Ti ringraziamo per il tuo contributo e a presto.
Sarò il poeta di un mondo caduco, ma neppure canterò il mondo futuro. Sono avvinto e guardo i miei compagni. Sono taciturni, ma nutrono grandi speranze. Tra loro scruto l'enorme realtà. Il presente è così grande, non ci allontaniamo. Non ci allontaniamo troppo. Camminiamo tendendoci per mano. Non sarò il cantore di una donna, di una storia. Non dirò i sospiri quando fa notte, il paesaggio visto dalla finestra. Non distribuirò narcotici o biglietti di suicidio. non fuggirò verso le isole, né sarò rapito dai serafini. Il tempo è la mia materia, il tempo presente, gli uomini presenti, la vita presente.
Dalla voce di Pega abbiamo ascoltato Per mano, una poesia di Carlos Drummond de Andrade. Ed ora le buone notizie dalla voce di Giulia e Alessio.
In India, il 21 gennaio del 2014, la Corte Suprema ha commutato 12 condanne a morte a causa del ritardo eccessivo ed ingiustificato con cui venivano esaminate le richieste di grazia e altre 3 condanne a morte a causa della malattia mentale dei detenuti. Il primo motivo della commutazione potrebbe avere conseguenze positive per centinaia di altri condannati a morte.
In Malesia, a seguito delle pressioni di Amnesty International e delle organizzazioni abolizioniste locali, il 7 febbraio 2014 è stata sospesa l'esecuzione, prevista il giorno stesso, di un uomo, Chadran Paskaran, condannato a morte per omicidio.
In Israele, Hamad Katamesh, professore universitario palestinese e commentatore di sinistra di questioni politiche e culturali palestinesi, è stato rilasciato il 27 dicembre 2013. Arrestato il 21 aprile del 2011, stava scontando periodi via via rinnovati di detenzione amministrativa per la presunta e da lui costantemente smentita appartenenza ad un gruppo armato palestinese.
Negli Stati Uniti, l'11 febbraio 2014, il governatore dello stato di Washington, Jay Inslee, ha annunciato una moratoria sulle esecuzioni per tutta la durata del suo mandato. Nel corso di una conferenza stampa, il governatore Inslee ha dichiarato: «Amministrare la giustizia in modo equo è la mia prima responsabilità. Nel caso della pena di morte, non sono convinto che ciò avvenga». E ora vi consigliamo una serie di libri sui problemi del Brasile. Luis Ruffato, Di me ormai neanche ti ricordi. Alessandro Monti, Crescita economica e violazione dei diritti umani in Brasile. Giulio Di Meo, Pig Iron, è un libro fotografico sulle ingiustizie sociali e ambientali commesse in Brasile. Renato Chiera, Los Meninos de Rua, I ragazzi di strada. Per quanto riguarda i film che potreste vedere, Tropa d'Elite, Gli squadroni della morte, e La città di Dio, di Fernando Meirelles e Katia Lund. Infine vi ricordiamo che da domenica 23 febbraio e per 3 settimane è possibile donare 1 euro inviando un SMS solidale per aiutare Amnesty a lottare contro il femminicidio. L'SMS può essere inviato da tutti i cellulari al numero 45599, oppure si possono donare 2 o 5 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa. In più vi segnaliamo che l'8 marzo alle ore 21, presso l'oratorio della Santissima Annunziata in Piazza Mariotti a Perugia, si terrà lo spettacolo teatrale Volisma, racconti di donne rom, di e con Sara Aprile. L'intero ricavato della serata sarà devoluto ad Amnesty International.
E per finire un po' di pubblicità. Patatine mamma di Giulia, che bontà, che freschezza, per la figlia no, ma per tutti. E poi alle 10 di sera che fame. Ciao José, mi passi l'olio?
Quale papà, quello olivado o quello a mandolito?
Quello che vuoi, ho una voglia terribile di aringhe fritte del Pacifico.
Va bene papà, se te lo passo quando torno, perché poi torno.
Polpette light Valentina, l'unica forma di bambolina. Attento però agli stecchini, questo cazzo di stecchini vanno sempre a finire di traverso. La musica di Margherita. Basta con la pizza. Ora Margherita è musica, la vera musica classica. Da Mozart a Beethoven, da Scarlatti a Puccini e per i più raffinati la nuova Marcetta di Veruta, accompagnata dalle ragazze pompon di Casalina. Nuova enciclopedia del sapere, Marc Lorenci. Rapporti segreti, vicende politiche, partiti e movimenti, gusti e tradimenti, lettura a braccio e falli di mano. Tutto sull'enciclopedia del sapere Marc Lorenci. Tenerezza Parfum, l'aspro odore di pisticci, la fragranza della Lucania, il vento di Policoro, la pietra di Matera. In offerta a soli 50 euro la prima bottiglietta la troverete alla Casa del Profumo Casalaspro,
Via dei Ciclamini 123.
Alla prossima puntata, baci a tutti, ciao ciao, Betrutta Banomediche, bus bus!